Italo Svevo, La coscienza di Zeno. Capitolo 3. Il fumo. Il dottore, al quale ne parlai, mi disse di iniziare il mio lavoro con un'analisi storica della mia propensione al fumo. Scriva, scriva, vedrà come arriverà a vedersi intero. Credo che del fumo possa scrivere qui al mio tavolo senza andare a sognare su quella poltrona. Non so cominciare. E invoco l'assistenza delle sigarette, tutte tanto somiglianti a quella che ho in mano. Oggi scopro subito qualche cosa che più non ricordavo. Le prime sigarette che io fumai non esistono più in commercio. Intorno al 70 se ne avevano in Austria, di quelle che venivano vendute scatoline di cartone munite del marchio dell'Aquila Bicipite. Ecco, attorno a una di quelle scatole si aggruppano subito varie persone con qualche loro tratto, sufficiente per suggerirmene il nome, non bastevole però a commuovermi per l'impensato incontro. Tento di ottenere di più e vado alla poltrona. Le persone sbiadiscono e al loro posto si mettono dei buffoni che mi deridono. Ritorno sconfortato al tavolo. Una delle figure, dalla voce un po' roca, era Giuseppe, un giovinetto della stessa mia età, e l'altra mio fratello, di un anno di me più giovine e morto tanti anni or sono. Pare che Giuseppe ricevesse molto denaro dal padre suo e ci regalasse di quelle sigarette, ma sono certo che ne offriva di più a mio fratello che a me, donde le necessità in cui mi trovai di procurarmene da me delle altre. Così avvenne che rubai. D'estate mio padre abbandonava su una sedia nel tinello il suo panciotto, nel cui taschino si trovavano sempre degli spiccioli. Mi procuravo i 10 soldi occorrenti per acquistare la preziosa scatoletta e fumavo una dopo l'altra le 10 sigarette che conteneva, per non conservare a lungo il compromettente frutto del furto. Tutto ciò giaceva nella mia coscienza a portata di mano. Risorge solo ora perché non sapevo prima che potesse averne importanza. Ecco che ho registrata le origini della sozza abitudine e chissà, forse se sono già guarito. Perciò, per provare, accendo un'ultima sigaretta e forse la getterò via subito, disgustato. Poi ricordo che un giorno mio padre mi sorprese col suo panciotto in mano. Io, con una sfacciataggine che ora non avrei e che ancora adesso mi disgusta, chissà che tale disgusto non abbia una grande importanza nella mia cura, gli dissi che mi era venuta la curiosità di contarne bottoni. Mio padre rise delle mie disposizioni di matematica o alla sartoria e non sapeva che avevo le dita nel taschino del suo panciotto. A mio onore posso dire che bastò quel riso rivolto alla mia innocenza, quando essa non esisteva più, per impedirmi per sempre di rubare. Cioè, rubai ancora, ma senza saperlo. Mio padre lasciava per la casa dei sigari Virginia fumati a mezzo, in bilico sui tavoli e armadi. Io credevo fosse il suo modo di gettarli via e credevo anche di sapere che la nostra vecchia fantesca Catina li buttasse via. Andavo a fumarli di nascosto. Già all'atto di impadronirmene venivo pervaso da un brivido di ribrezzo, sapendo quale malessere mi avrebbero procurato. Poi li fumavo finché la mia fronte non si fosse coperta di sudori freddi e il mio stomaco si contorcesse. Non si dirà che nella mia infanzia io mancassi di energia. So perfettamente come mio padre mi guarì anche di questa abitudine. Un giorno d'estate ero ritornato a casa da un'escursione scolastica, stanco e bagnato di sudore. Mia madre mi aveva aiutato a spogliarmi e, avvoltomi in un accappatoio, mi aveva messo a dormire su un sofà, sul quale essa stessa sedette occupata a certo lavoro di cucito. Ero prossimo al sonno, ma avevo gli occhi tuttavia pieni di sole e tardavo a perdere i sensi. La dolcezza, anche in quell'età, si accompagna al riposo dopo una grande stanchezza, ma evidente come un'immagine a sé, tanto evidente come se fosse adesso là accanto a quel caro corpo che più non esiste. Ricordo la stanza fresca e grande ove noi bambini si giocava e che ora in questi tempi avari di spazio è divisa in due parti. In quella scena mio fratello non appare, ciò che mi sorprende perché penso che egli pur deve aver preso parte a quell'escursione e avrebbe dovuto poi partecipare a riposo. Che abbia dormito anche lui all'altro capo del grande sofà? Io guardo quel posto, ma mi sembrava vuoto. Non vedo che me, la dolcezza del riposo, mia madre e poi mio padre, di cui sento echeggiare le parole. Egli era entrato e non mi aveva subito visto, perché ad alta voce esclamò «Maria!». La mamma, con un gesto accompagnato da un lieve suono labiale, accennò a me, che sa credeva immerso nel sonno su cui invece nuotavo in piena coscienza. Mi piaceva tanto che il babbo dovesse imporsi un riguardo per me, che non mi mossi, Mio padre, con voce bassa, si lamentò. Io credo di diventar matto, sono quasi sicuro di aver lasciato mezz'ora fa su quell'armadio un mezzo sigaro ed ora non lo trovo più, sto peggio del solito, le cose mi sfuggono. Pure a bassa voce, ma che tradiva un'ilarità trattenuta solo dalla paura di destarmi, mia madre rispose: Eppure nessuno dopo il pranzo è stato in quella stanza. Mio padre mormorò: E perché lo so anch'io, che mi pare di diventar matto? Si volse ed uscì. Io apersi a mezzo gli occhi e guardai mia madre. Essa si era rimessa al suo lavoro, ma continuava a sorridere. Certo non pensava che mio padre stesse per ammattire per sorridere così delle sue paure. Quel sorriso mi rimase tanto impresso che lo ricordai subito, ritrovandolo un giorno sulle labbra di mia moglie. Non fu poi la mancanza di denaro che mi rendesse difficile di soddisfare il mio vizio, ma le proibizioni valsero ad eccitarlo. Ricordo di aver fumato molto, celato in tutti i luoghi possibili, perché, seguito da un forte disgusto fisico, ricordo un soggiorno prolungato per una mezz'ora in una cantina oscura insieme a due altri fanciulli di cui non ritrovo nella memoria altro che la puerilità del vestito, due paia di calzoncini che stanno in piedi perché dietro c'è stato un corpo che il tempo eliminò. Avevamo molte sigarette e volevamo vedere chi ne sapesse bruciare di più nel breve tempo. Io vinsi ed eroicamente celai il malessere che mi derivò dallo strano esercizio. Poi uscimmo al sole e all'aria. Dovetti chiudere gli occhi per non cadere stordito. Mi rimisi e mi vantai della vittoria. Uno dei due piccoli omini mi disse allora: A me non importa di aver perduto, perché io non fumo che quanto m'occorre. Ricordo la sua parola sana e non la faccina certamente sana anch'essa che a me doveva essere rivolta in quel momento. Ma allora io non sapevo se amavo o odiavo la sigaretta e il suo sapore e lo stato in cui la mia nicotina mi metteva. Quando seppi di odiare tutto ciò fu peggio e lo seppi a 20 anni circa. Allora soffersi per qualche settimana di un violento male di gola accompagnato da febbre. Il dottore prescrisse al letto l'assoluta astensione dal fumo. Ricordo qualche parola assoluta. Mi ferì e la febbre la colorì. Un vuoto grande e niente per resistere all'enorme pressione che subito si produce attorno a un vuoto. Quando il dottore mi lasciò, mia madre era morta già da molti anni, con tanto di sigaro in bocca, restò ancora per qualche tempo a farmi compagnia. Andandosene, dopo aver passato dolcemente la sua mano sulla mia fronte scottante, mi disse: Non fumare? Mi colse un'inquietante inquietudine enorme. Pensai: Già che mi fa male, non fumerò mai più, ma prima voglio farlo per l'ultima volta. Accesi una sigaretta e mi sentii subito liberato dall'inquietudine adonta che la febbre forse aumentasse e che ad ogni tirata sentissi alle tonsille un bruciore come se fossero state toccate da un tizzone ardente. Finii tutta la sigaretta con l'accuratezza con cui si compie un voto e, sempre soffrendo orribilmente, ne fumai molte altre durante la malattia. Mio padre andava e veniva col suo sigaro in bocca dicendomi: Bravo, ancora qualche altro giorno di astensione dal fumo e sei guarito. Bastava questa frase per farmi desiderare che egli se ne andasse presto. Presto per permettermi di correre la mia sigaretta, fingevo anche di dormire per indurla ad allontanarsi prima. Quella malattia mi procurò il secondo dei miei disturbi, lo sforzo di liberarmi dal primo. Le mie giornate furono con l'essere piene di sigarette e di propositi di non fumare più, e per dire subito tutto, di tempo in tempo sono ancora tali. La rida delle ultime sigarette, formatasi a 20 anni, si muove tuttavia. Meno violento il proposito e la mia debolezza, trova nel mio vecchio animo maggiore indulgenza. Da vecchi si sorride della vita e di ogni suo contenuto. Posso anzi dire che da qualche tempo io fumo molte sigarette che non sono le ultime.